buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Proprio vorrei dare il benvenuto singolarmente a ognuno di voi che avete accolto questo invito a concludere, termine a poco senso, questa festa patronale di San Bartolomeo, cercando di conoscere la chiesa dedicata a San Bartolomeo. Banalmente vorrei farvi perdere tempo con una annotazione di tipo logistico. Rimaniamo al buio perché il commento alle opere d'arte di questa chiesa, con la proiezione di alcune diapositive, di alcune slide, risulta più gradevole se non c'è luce che disturba. Al termine di questa presentazione e al termine poi dell'ascolto di alcuni brani eseguiti all'organo o accompagnati all'organo, eseguiti da un soprano e da un baritono, accenderemo tutte le luci della chiesa e vi invitiamo poi a rivedere dal vivo quello che viene presentato, perché ovviamente, per quanto la tecnica ci possa aiutare, dal vivo è sempre di gran lunga di qualità superiore. Lo possiamo fare anche salendo sul presbiterio, abbiamo tolto il santissimo proprio per questa ragione. E qua altro io non avrei da dire, se non che lo incorniciamo all'interno proprio di questo riscoprire ogni anno qualcosa della nostra comunità che ha delle radici cristiane molto profonde, molto vere, che stanno da sempre, da tanti secoli, aiutando le nostre comunità. E in questo siamo un po' per tanti aspetti collegati anche con chi segue la dimensione civile del nostro vivere, perché abbiamo invitato l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, nella persona dell'assessore alla cultura, ci dirà poi per quale ragione non può essere presente il sindaco, proprio questa ragione. Dobbiamo collaborare tutti per continuare a vivere un po' nel benessere. Io ho osato scrivere nell'ultimo pezzettino, così sul bollettino, che il nostro territorio ha la fortuna di avere una collocazione molto felice, anche perché chi ha abitato e chi sta abitando questo territorio lo sta custodendo molto bene, perché ci credo e perché credo che questo debba diventare sempre di più l'impegno di tutti. Ecco, chiederei all'assessore Barbara se allora a nome dell'amministrazione vuole rivolgere il saluto ai presenti.
Buongiorno a tutti, io porto il saluto dell'amministrazione comunale e devo scusare il sindaco che non può essere presente, perché proprio oggi era costretto nella città di Pesaro in qualità di relatore al corso di formazione delle ACLI nazionali e quindi non è riuscito ad essere sostituito in questa lezione che avrebbe dovuto svolgere lui. Ringrazio la parrocchia nella persona anche soprattutto di Don Andrea per questo invito, in quanto la parrocchia di Bornato è una presenza indispensabile nell'istituzione che voi vedete illustrata in questo flyer, che è la fondazione dell'antica pieve di San Bartolomeo a Bornato. Voi tutti conoscete questo reperto, questa emergenza architettonica che conserviamo da tanti anni nel nostro comune. Per lunghi anni è stata abbandonata all'incuria, anche perché le pievi sono una realtà che sorgono nel nostro paese attorno all'VIII-IX secolo e nel momento in cui vengono poi realizzate le chiese parrocchiali, queste che erano chiese appunto pievane, che erano chiese rurali, punti di incontro ma anche di scambi commerciali, oltre che di luoghi di culto e di spiritualità, perdono di valore e negli anni vengono un po' dimenticati, abbandonati. Così è accaduto anche alla nostra Pieve, nonostante un occhio sempre di grande attenzione della parrocchia rispetto a questa realtà, quando soprattutto negli anni Ottanta Don Antonio, accortosi del degrado a seguito anche della caduta del tetto della Pieve, ha fatto staccare gli affreschi che vedete esposti qui attorno appunto al coro dell'altare maggiore della chiesa, che rappresentano i 12 apostoli, altri 4 strappi di affresco che sono esposti nella cappella cimiteriale attigua alla nostra chiesa, che rappresentano i 4 evangelisti, una bellissima maternità e un agnello pasquale. Fin dal 2001 l'amministrazione comunale di Cazzago si attiva per cercare di recuperare per quanto possibile questa chiesa, che è presentissima nella memoria e nel ricordo soprattutto delle persone anziane di Bornato, e a seguito di una serie di operatività, fra cui poi convegni, contatti con la diocesi, con l'Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero, con la Soprintendenza ai Beni Archeologici e Architettonici della provincia, si inizia una prima campagna di scavi archeologici nel 2005 sotto la direzione della dottoressa Ivana Venturini e la supervisione del dottor Andrea Breda della Soprintendenza ai Beni Archeologici. A seguito di questa campagna, con grandissima emozione, vengono riscoperti reperti importantissimi, substrati risalenti all'età longobarda, all'età alto medievale e più ancora alcuni mosaici di epoca romana, per cui la soprintendenza chiede che venga effettuata una seconda campagna di scavo, che viene realizzata nel 2006. Nel frattempo l'equipe del professor Gabriele Archetti effettua una ricerca documentaristica nei vari archivi per poter ricostruire attraverso i documenti la storia e l'avventura di questo edificio nella spiritualità e nella storia degli anni in cui è stata attiva e fino ai giorni nostri. Conclusa la seconda campagna di scavo, vengono organizzati ancora incontri, convegni, visite guidate sul territorio e la soprintendenza ai beni archeologici emette una serie di prescrizioni per la messa in sicurezza del sito, fra le quali la prima è la realizzazione di una terza conclusiva campagna di scavo nelle zone che ancora non sono state scoperte e indagate, per il fatto che sicuramente in tutte le pievi, come la nostra, era presente anche un fonte battesimale, che aveva la forma di una grande vasca, dove il battesimo veniva somministrato per immersione anche diciamo a persone adulte. Questo battistero non è ancora stato rinvenuto e si pensa di poterlo trovare nel terreno attiguo agli scavi che già sono stati effettuati. Per cui l'amministrazione comunale assieme alla parrocchia hanno cercato di individuare quale fosse lo strumento più adatto per consentire a questi lavori di poter continuare, per poter arrivare alla conclusione che tutti noi speriamo di poter raggiungere con la conclusione di questa terza campagna, ma soprattutto con la realizzazione del tetto sopra la chiesa che attualmente ancora si vede nella zona, chiesa che è molto più piccola di quella originaria e che è rappresentata sia nei deplianti, sono stati lasciati sopra i banchi, che in questo flyer, e che potrebbe consentire un riuso di quella che fu l'antica pieve di San Bartolomeo in Bornato. Questo strumento è stato individuato nella fondazione dell'antica pieve di San Bartolomeo all'interno della quale sono rappresentati sia l'amministrazione comunale che la parrocchia di Bornato, la curia diocesana, la soprintendenza e i beni architettonici e archeologici della Lombardia. Questa fondazione sta operando allo scopo di raccogliere contributi e sponsorizzazioni da privati in una misura sufficiente a rendere possibile l'esecuzione di questi lavori che sono ritenuti indispensabili. Per cui, come dire, io concludo questo mio breve intervento facendo un appello anche alla sensibilità dei fedeli di Bornato perché diffondano questa notizia e aiutino la fondazione che in questo momento è proprietaria della chiesa, perché la parrocchia gliela ha conferito la proprietà, diciamo, delle pareti dell'edificio dell'antica pieve ed è titolare di un contratto di locazione di tutti i terreni della pieve che sono di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero per un periodo di tempo che scadrà il 31 dicembre 2027. Quindi abbiamo davanti anche un lungo periodo di tempo. Però, come dire, prima interveniamo, meglio è. Per cui ringrazio tutti, auguro un buonissimo ascolto a tutti i presenti e faccio i migliori auguri alla nostra pieve perché presto ci si possa ritrovare in un prossimo appuntamento di San Bartolomeo, magari a celebrarlo proprio sotto il nuovo tetto dell'antica pieve. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti e un cordiale benvenuto a questo evento culturale celebrativo del patrono della nostra chiesa, San Bartolomeo Apostolo. Un evento che, grazie all'iniziativa della parrocchia, vede protagoniste due illustri espressioni dell'arte, la pittura e la musica d'autore. La prima, cioè la pittura, tutta da ammirare nelle opere d'arte custodite in questa nostra bella e amata chiesa, opere di cui la dottoressa Maura Armani, laureata in beni culturali, storico-artistici alla Cattolica di Brescia, ci illustrerà i dettagli. La seconda, ossia la musica d'autore, proposta da due artisti del bel canto di fama internazionale. Sono con noi oggi pomeriggio la soprano Giulia Demenko e il baritono Ivan Inverardi, accompagnati per l'occasione all'organo dal maestro Claudio Donghi. Due parole sul curriculum professionale dei nostri protagonisti. Ivan Inverardi, bresciano, ha studiato canto al Conservatorio Luca Marenzio con il maestro Franco Ghitti e dal 1999, anno del suo primo premio al concorso Roero in Musica, si è via via affermato nel panorama della lirica italiana e internazionale, tant'è che numerosissimi sono i consensi e i successi da lui ottenuti interpretando ruoli importanti non solo nei maggiori teatri italiani, tra cui la Scala di Milano, l'Arena di Verona, ma anche all'estero, all'Opera di Washington negli Stati Uniti, all'Opera di Montpellier in Francia e al Teatro dell'Opera di Graz in Austria. Pluridiplomata nell'arte del bel canto con il massimo dei voti, Giulia Demenko annovera una carriera costellata di successi mietuti in tournée nei maggiori teatri europei dove si è cimentata in ruoli principali. Ha lavorato con la Compagnia d'Arte d'Opera di Milano, con la Compagnia d'Operetta Viennese e con la rinomata Vienna Walzer Orchestra, di cui è stata solista, esibendosi in ben 200 concerti a Vienna e in due tournée in Giappone. Claudio Donghi, bresciano, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Brescia sotto la guida del maestro Giacomo Puritani. Ha compiuto studi classici, teologici e filosofici a Brescia e a Milano, superando gli esami con il massimo dei voti. Agli studi ha unito un costante interesse per l'organizzazione e la promozione culturale. Famose, in tal senso, sono le iniziative dedicate a Luca Marenzio, compositore di madrigali, vissuto a Coccaglio nel Cinquecento. protagonista di numerosi concerti e collaborazioni con strumentisti e cantanti lirici di fama, nonché autore di arrangiamenti e trascrizioni per coro, il maestro Longhi è da noi ben conosciuto perché nelle ricorrenze, nelle celebrazioni solenni, accompagna all'organo la corale bornatese Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ora passo la parola a Mauro Armani per la presentazione storico-artistica della nostra parrocchiale.
Cominciamo subito con l'introduzione generale sulla chiesa. La costruzione della parrocchiale di Bornato, dedicata a San Bartolomeo Apostolo, risale all'incirca al 1630. Col pieno sostegno da parte della comunità bornatese, l'iniziativa è da attribuire al parroco dell'epoca, Don Andrea Giardini. La creazione di una nuova parrocchiale è dovuta soprattutto alla necessità di sostituire l'antica pieve, che era ormai divenuta piuttosto angusta e deteriorata, e quindi non più in grado di soddisfare al meglio le esigenze della popolazione. L'innalzamento della chiesa viene portato a termine nell'arco di circa 36 anni. Nell'ottobre del 1666, per l'appunto, avviene la consacrazione della parrocchiale da parte del vescovo di Brescia, Pietro Ottoboni. Questo momento è ricordato da due iscrizioni che troviamo, uno sulla porta della chiesa, della sacrestia, nell'immagine, e uno sul portale del campanile. La chiesa venne successivamente ampliata e rimaneggiata nel 1888, su progetto dell'architetto Angelo Bianchini. L'intervento del Bianchini altera soprattutto l'esterno dell'edificio, in modo particolare la facciata, che fu ridisegnata in uno stile composito, che è stato tra il romanico e il gotico. Il fronte della chiesa è centrato da una finestra d'occhio, decorata con una vetrata a forme geometriche. Delle lesene di lato hanno la forma di due torrette merlate, che danno un po' all'insieme non so che di castellano. Il portale neogotico, in marmo bianco, domina sull'intera facciata, in cornice sopra l'ingresso, un bellissimo mosaico raffigurante San Bartolomeo Apostolo, che ricorda l'intitolazione della chiesa. L'interno dell'edificio conserva ancora inalterato l'impianto seicentesco. La chiesa ha una base longitudinale ed è costituita da un'unica e ampia aula rettangolare. Sui fianchi si aprono gli arconi delle sei cappelle laterali, tre a destra e tre a sinistra. L'alternanza delle cappelle è ritmata da lesene, a ridosso delle quali vediamo le stazioni delle Via Crucis. Le due delle lesene di lato al presbiterio, invece, mostrano i 12 apostoli strappati alla pieve. Tra una cappella e l'altra, la parete è mossa da nicchie, all'interno delle quali vi sono sette statue, alcune di gesso e alcune di legno, che raffigurano rispettivamente Santa Teresa, Santa Agnese, San Luigi, San Bartolomeo, che è la più recente, risale al 1950, ma che ora troviamo sull'altare, la statua del Sacro Cuore, San Giuseppe e San Rocco. San Rocco invece è la più antica e risale al 600. Tutte le altre statue sono della fine dell'Ottocento. La decorazione della parrocchiale è datata nei primi anni del Novecento ed avviene mediante la collaborazione di molteplici artisti. L'impostazione ornamentale è fortemente caratterizzata dalla moda del tempo ed è principalmente basata su finte prospettive e architetture illusorie che garantiscono un forte effetto scenico. Ludovico Cominelli si occupa di buona parte della decorazione della volta della navata. Bellissimo, come vediamo, è il tema decorativo a nido d'ape, generato dalla composizione di forme esagonali su un fondo rosso intenso, con all'interno delle rosette dorate modellate in gesso. Ceci Cominelli, il padre, tra il 1928 e il 1930, si occupa della decorazione delle volte e dell'affresco del Buon Pastore, situato nel catino absidale. Vediamo infatti nell'immagine il Cristo al centro con un agnellino in braccio, circondato dal gregge. Altro artista, Eliodoro Coccoli, affrescò invece i quattro evangelisti, che troviamo sempre nel catino absidale. Ogni evangelista è ritratto accompagnato dal proprio simbolo. Infatti vediamo Matteo con l'angelo, Luca col bue, Giovanni con l'aquila e per ultimo Marco col leone. L'affresco posto in controfacciata ritrae San Bartolomeo convertere Poligno. Risale alla fine del Seicento ed è opera di Giuseppe Tortelli, che tra l'altro in quegli anni lo troviamo attivo anche presso la parrocchiale di Carino. Nell'affresco vediamo al centro San Bartolomeo. L'atto di conversione del santo è dato dalla gestualità con cui è ritratto. Infatti vediamo che in una mano tiene le sacre scritture, mentre con l'altra indica il cielo. Accanto, seduto su di un trono all'interno di un baldacchino, sta invece Re Poligno, circondato dalla sua corte.
Apre questo nostro appuntamento con la musica L'Ave Maria di Charles Gounod. Si tratta di un pezzo per soprano e organo scritto dal compositore francese nel 1859 e costituito da una melodia sovrapposta ad un preludio del clavicembalo ben temperato di Bach. Incisa da cantanti pop e di opera, oltre che da cori, l'Ave Maria di Bach Gounod viene spesso eseguita in occasione di matrimoni. A voi l'Ave Maria canta il soprano Giulia Demenco, accompagnata all'organo dal maestro Claudio Dondi. Thank you.
Veniamo ora alle opere di Luigi Tagliaferri. Nella chiesa troviamo opere molto importanti di vari artisti forestieri legati all'area culturale milanese e mantovana. Gli affreschi della volta vennero infatti affidati al pittore Luigi Tagliaferri di Lecco, chiamato a Bornato nel 1880, per occuparsi della pala d'altare e della decorazione della volta della chiesa. Inizialmente sull'altare maggiore c'era l'opera di un noto artista napoletano, Pietro Mango, firmata e datata 1656 e raffigurante un martirio di San Bartolomeo. Questo dipinto, andato perduto, venne sostituito dalla tela del Tagliaferri, raffigurante il medesimo soggetto. Il martirio di San Bartolomeo è una delle prime opere lasciate nel Bresciano dal Tagliaferri. Il dipinto ha un'impostazione neoclassica. Il centro della scena è dominato dalla figura del santo, che legato con delle corde ad una rudimentale carrucola, sta subendo il supplizio della scorticazione da parte dei due soldati romani. Si nota infatti la scritta SPQR in alto a destra, sotto un monumento dedicato a Romolo e Remolo allattati dalla lupa, quindi un chiaro riferimento al dominio di Roma. Di grande impatto è la figura di San Bartolomeo, ritratto con grande forza espressiva, soprattutto nell'anatomia del corpo. La realisticità della tortura è particolarmente accentuata dal brandello di pelle tenuto saldamente in mano dal soldato che sta compiendo il tormento. In alto, sulla sinistra, si intravedono due angeli che tengono in mano le foglie di palma che indicano, nella tradizione iconografica, il martirio. Interessante del Tagliaferri è l'indagine psicologica che si vede nei volti dei presenti. L'accuratezza dei tratti somatici suggerisce il ricorso, da parte del pittore, a ritratti dal vero. Ad esempio, la vecchia in primo piano, sulla sinistra, e il soldato inginocchiato di fianco, sembrano avere i lineamenti di personaggi tratti dalla sfera del quotidiano, come umili popolani. Questo è particolarmente tipico dell'arte lombarda, in genere, che possiede una forte connotazione realistica nelle rappresentazioni sacre, risalente ai suggerimenti della riforma tridentina, che soprattutto al nord Italia vengono recepiti in maniera intensa. L'intento è rendere quanto più possibile l'arte sacra al fedele non istruito, che si deve rispecchiare quindi nelle opere. Più l'immagine è reale, più storicamente è vera. L'opera del Tagliaferri è inoltre racchiusa da una splendida soasa. La cornice è di chiara impronta barocca. Per monumentalità e splendore, essa è attribuibile, con tutta probabilità, all'intagliatore Gaspare Bianchi. Dopo quest'opera, il Tagliaferri venne nuovamente chiamato a Bornato ad affrescare la chiesa. Si tratta dei quattro affreschi della volta della navata e quella del presbiterio. Tutti questi dipinti sono racchiusi in medaglioni con cornice polilobata profilata in oro. Nella volta del presbiterio troviamo San Bartolomeo in gloria. Al centro vediamo San Bartolomeo innalzato al cielo dagli angeli. Tra questi angeli, uno a sinistra porta la palma del martirio. Quello in basso a destra, come vediamo, tiene in mano il coltello. Il coltello che è l'attributo di San Bartolomeo e simbolo del suo patimento. In alto sulla destra, un altro angelo è dipinto nell'atto di incoronare con una ghirlanda d'alloro il santo. Nella parte alta della composizione è raffigurata la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il tutto è in un'atmosfera eterea che indica il paradiso. Nel primo medaglione della volta della navata c'è la predicazione di Gesù dalla barca. Nella parte sinistra dell'affresco troviamo Gesù sulla barca che con una mano indica le persone sulla riva cui è rivolta la predicazione, mentre con la destra indica il cielo e quindi l'argomento della predicazione stessa. Nella parte destra dell'opera vediamo i fedeli che, attenti, ascoltano le parole del Cristo. L'altro personaggio sulla barca è identificabile con San Pietro. Infatti l'iconografia di San Pietro è fissata già dal V secolo e consiste in una tunica chiara avvolta da un paio giallo, mentre i capelli e la barba sono corti e ricci. Nel secondo medaglione incontriamo l'assunzione della Beata Vergine. La Madonna viene trasportata al cielo circondata da una schiera di angeli e puttini che accompagnano la Vergine tenendo le mani piene di fiori. Si può distinguere nelle mani dell'angioletto e sui piedi un ramo di gigli. Ricordiamo che il giglio è riconosciuto nell'iconografia tradizionale come il simbolo della purezza. Nel terzo e ultimo medaglione vi è raffigurato l'episodio di Cristo consegna le chiavi a San Pietro, circondato dagli apostoli. Giudicato il più bello all'interno della chiesa, questo affresco, dall'ambientazione esotica e brulla del deserto, vede al centro l'episodio della consegna delle chiavi del paradiso, da parte di Cristo a San Pietro, che è umilmente inginocchiato sui piedi. Notiamo la fisionomia di Pietro, che indica che è identica al medaglione con la predicazione sulla barca. Alle spalle dei due protagonisti assistono alla scena gli apostoli, disposti rispettivamente 3 a destra e 7 a sinistra. In basso sulla destra è possibile vedere la firma e la data dell'autore. Si legge infatti Tagliaferri Luigi, Crescit 1889.
Il programma musicale continua con un pezzo per soprano e organo, L'Agnus Dei del compositore ottocentesco Georges Bizet. Si tratta di un brano conosciutissimo, molto piacevole da ascoltare per i virtuosismi e le situazioni piacevoli, espressive, ricche di contrasto che contiene. Signore e signori, L'Agnus Dei canta la soprano Giulia Demenco accompagnata all'organo dal maestro Claudio Donghi.
Thank you.
all'altare della Madonna del Rosario. Si tratta di un bellissimo altare ligneo, decorato con incisioni in tagli e completamente ricoperto da dorature. Nell'ovale del paliotto si può vedere la figura della Madonna, quell'altare dedicato. L'ancona è un'opera del tardo Seicento e lo stile con cui sono intagliati gli angeli sulle lesene e i puttini festanti sulle colonne fanno pensare che l'autore possa essere nuovamente Gaspare Bianchi, lo stesso che si è occupato della cornice della pala d'altare del Tagliaferri che abbiamo visto poco fa. Nella parte alta, al centro dell'arco spezzato, domina la splendida statua dell'Immacolata, che venne inserita in un secondo momento e quindi non imputabile allo stesso autore. Al centro dell'altare c'è una nicchia, all'interno della quale è collocata una maestosa ed elegante statua della Madonna del Rosario. La Madonna è seduta in trono con il bimbo in braccio e nella mano destra tiene il rosario, a significare la sua intitolazione. Circonda la nicchia una tela seicentesca, sempre dedicata alla Madonna del Rosario. È importante ricordare che nel Seicento, sulla scia della riforma tridentina, l'arte subisce un rinnovamento. L'immagine, secondo i dettami del Concilio di Trento, deve essere in stretto rapporto con la predicazione. L'opera d'arte, oltre a suscitare emozioni nel fedele, deve stimolare la preghiera. Quindi l'immagine viene ad assumere una funzione didattica. Questa tela è molto interessante proprio perché si riallaccia a questo discorso. Oltre all'intento di abbellire la chiesa, quest'opera aveva il compito di istruire i devoti della comunità di Bornato alla preghiera del Santo Rosario, attraverso una serie di elementi principali riguardanti la figura di Maria. Angeli e puttini, infatti, sorreggono vari simboli e titoli mariani, ricavati dalla Bibbia e dalle litanie. In basso a destra, ad esempio, vediamo un orto recintato. Esso richiama la definizione della Madonna come hortus conclusus, ossia giardino chiuso, luogo segreto, ed indica l'ideale di purezza della Madonna. Anche l'albero di cedro, alle spalle dell'orto, si lega a reminiscenze bibliche della Madonna. Salendo incontriamo il pozzo. Il pozzo è simbolo che si riferisce a Maria come fonte di vita. Continuando a salire, vediamo una fortezza. La fortezza è legata alle litanie, fortezza inespugnabile. Accanto vi è un puttino che regge uno specchio, ed anche questo si rifà alla litania, specchio di perfezione o sede della sapienza. La mezzaluna nell'angolo di destra è invece un noto simbolo che si allaccia all'immagine della Madonna, così come il sole sulla parte sinistra, che fa riferimento a Gesù. Al centro, sorretta da un puttino alato, c'è una porta che apre un cielo illuminato alle spalle. L'immagine litanica è chiaramente porta del paradiso. Di fianco c'è una stella, quindi stella del mattino. Sotto un altro putto tiene una torre, che sta a significare torre della santa città di Davide. Sotto ancora incontriamo un simbolo un po' più emblematico, per il non immediato riconoscimento, che potrebbe indicare l'immagine di Tempio dello Spirito Santo. Due angeli ai lati della nicchia tengono rispettivamente in mano uno il giglio, simbolo di purezza, e l'altro la rosa. La rosa è legata all'immagine della Madonna come rosa mistica, e da qui lo stesso nome della preghiera del Rosario. La testa dell'angelo di destra è quasi completamente nascosta dalla cornice della nicchia, e questo fa intuire che la nicchia è stata inserita e adattata in un secondo momento. Un accenno anche all'altare dell'Immacolata. L'attuale altare ligneo è un'opera di inizio Novecento. In effetti è piuttosto evidente la differenza con gli altri altari presenti nella chiesa. Comprende più stili secondo il gusto dell'epoca. È dipinto in finti marmi con fregi e cornici dorate. Sotto abbiamo finto marmo rosso, mentre sopra abbiamo un finto marmo di verde intenso. Il paliotto, nella parte inferiore dell'altare, è centrato da una croce, dorata polilobata, che spicca in maniera evidente grazie allo sfondo scuro. Due colonne corinzie, a capitello dorato, inquadrano una nicchia centrale, dalla quale sporge un baldacchino, circolare retto da due colonnine, che ospita la statua dell'Immacolata. Nella parte alta, sopra la trabeazione, stanno due angeli e al centro del fregio è ben visibile il monogramma dell'iniziale della Vergine Maria. La statua dell'Immacolata si lega alla convenzionale rappresentazione della Madonna di Lourdes in riferimento alle parole «Io sono l'Immacolata Concezione», pronunciata da Maria in quell'occasione. La Vergine è avvolta da vesti bianche, cinta la vita da una fascia azzurra. Tiene una corona sul capo e il rosario nel braccio destro. Le due rose che poggiano sopra i piedi della Madonna, come detto poco fa, evocano l'ideale come rosa mistica.
E siamo ad un altro brano celeberrimo, per baritono e organo, un brano un tempo spesso eseguito durante i matrimoni, è l'Ave Maria di Franz Schubert, un brano che esalta la facilità del compositore austriaco ad inventare melodie tanto accattivanti e originali quanto orecchiabili. Signore e signori, l'Ave Maria canta il baritono Ivan Inverardi, accompagnato all'organo dal maestro Claudio Donghi. Thank you.